Capitolo secondo. L'idea luminosa mi procura il successo. Se mi volgo al passato, devo constatare, e con stupore, che furono proprio certi fatti insignificanti a mutare radicalmente il corso della mia vita. Come ho già detto, dopo 10 mesi di vani tentativi, avevo deposto ogni speranza di far carriera come venditore. Lasciata la compagnia d'assicurazioni, passai alcuni giorni spulciando gli annunci economici. Cercavo un posto presso qualche spedizioniere, poiché da ragazzo avevo lavorato nell'American Radiator Company, piantando chiodi e incollando etichette sulle casse di imballaggio. Credevo d'avere una certa competenza in quel ramo e il mio pessimismo mi impediva di pensare a una occupazione più importante. Ma tutti gli spedizionieri, a quell'epoca, avevano il personale al completo. Ero scoraggiato, anzi, scoraggiato è dir poco. Già mi vedevo intento a pedalare sulla bicicletta e a sollecitar pagamenti per quella tal ditta di mobilio, con $18 alla settimana come salario. Nell'ufficio della compagnia d'assicurazioni avevo lasciato la mia stilografica, un temperino ed altri oggetti personali. Un mattino andai a riprenderli. Contavo di rimanere solo pochi minuti, ma mentre vuotavo i cassetti, il presidente della compagnia, Walter Lemal Talbot, e tutti i produttori si riunirono per discutere i loro problemi. Non potevo uscire senza disturbarli e rimasi dunque seduto ad ascoltarli. Mi sentivo più che mai infelice e gli argomenti trattati mi inducevano a meditare tristemente su quanto non sarei mai stato capace di fare. Ma all'improvviso il signor Talbot pronunciò una frase che mi si impresse a fuoco nel cervello. «Signori», egli disse, «dopotutto questa tanto discussa arte del vendere si riduce a una cosa sola, semplicissima, veder gente. Mostratemi un uomo di comune abilità ma capace di recitare il suo fervorino a 4 o 5 persone ogni giorno e io sono pronto a scommettere sul suo successo». Per poco non balzai dalla mia sedia. Avevo una cieca fiducia nel signor Talbot. Sapevo che egli, entrato nella compagnia a 11 anni, s'era fatto strada a poco verso la presidenza, lavorando con tenacia in ogni reparto. Quello era un uomo che sapeva quel che diceva. «Frank Betker», pensai, «tu hai un paio di buone gambe. Puoi andare in giro per la città e farti ascoltare da 4 o 5 persone al giorno. Quindi avrai successo, poiché il signor Talbot è pronto a scommetterci». Mancavano solo 10 settimane alla fine dell'anno e decisi di tenere un accurato elenco dei clienti cui mi sarei rivolto in quel periodo, per essere certo di consultarne almeno 4 al giorno. Constatai così che potevo visitare un numero di persone maggiore del previsto, benché non fosse fatica lieve il farlo, e mi resi anche conto di quanto insignificanti fossero stati i miei sforzi nei 10 mesi che avevano preceduto il mio licenziamento. Prima della fine dell'anno avevo procurato alla compagnia $51,000 di assicurazioni sulla vita. Non era molto, ma almeno avevo dimostrato a me stesso che il signor Talbot aveva perfettamente ragione. Sarei potuto giungere al successo nella carriera assicurativa. Mi accorsi allora che il mio tempo valeva qualcosa e decisi di sprecarne il meno possibile. Tuttavia non stimai indispensabile tenere ancora aggiornato l'elenco dei clienti. Da quel momento in poi, per ragioni che non riuscivo a comprendere, le cose incominciarono di nuovo ad andar male. E nel giro di pochi mesi mi trovai di nuovo alle soglie della disperazione. Un sabato pomeriggio mi chiusi in ufficio e feci un severo esame di coscienza, ben deciso a scoprire se ci fosse qualche imperfezione nel sistema che seguivo. Dopo 3 ore giunsi a una conclusione e fui costretto ad ammetterla malgrado la mia interiore riluttanza. Non vedevo abbastanza clienti. Come rimediare? Pensai. Non sono un pigro né mi manca lo stimolo poiché ho bisogno di guadagnare. Quel che mi ci voleva era un programma ben predisposto e decisi di esaminare di nuovo il mio famoso elenco. Un anno dopo, dinanzi a tutti i produttori della compagnia riuniti, potei narrare con fierezza la mia storia. Per 12 mesi avevo tenuto segretamente un elenco completo dei clienti visitati o da visitarsi e di ogni telefonata. L'elenco era accurato poiché ogni giorno avevo compiuto le annotazioni necessarie. Avevo fatto 1849 telefonate che mi avevano fruttato 828 visite. Avevo concluso 65 contratti e la mia percentuale ammontava a $4,251.82. Ogni telefonata dunque, e badate bene, sia che ottenessi un colloquio oppure no, mi aveva fruttato $2.30. Non trovo parole per descrivere quanta fiducia in me stesso attinsi da quei risultati. Più oltre vi spiegherò come, grazie all'elenco, io riuscii ad aumentare il guadagno netto per ogni telefonata da $2.30 a $19 e come, entro un certo periodo di anni, io ridussi la media di un contratto ogni 29 telefonate a uno ogni 25, poi ad uno ogni 10 e infine ad uno ogni 3. Per ora eccovi un solo esempio. L'elenco indicava che il 70% dei contratti era stato concluso nel corso della prima visita, il 23% nel corso della seconda e il 7% nel corso della terza e seguenti. Perché sudare su quel 7%? Pensai. Non mi conviene invece dedicare più tempo ai primi due colloqui? Grazie a questo sistema l'incasso netto per ogni telefonata aumentò da $2.80 a $4.37. Senza l'aiuto dell'elenco non avrei potuto scoprire quali fossero i difetti del mio piano d'azione. Il suo attento esame mi era più utile della lettura di 100 riviste tecniche. Clay W. Hamlin, uno dei più grandi produttori del mondo, fu un ottimo esempio per me e per molti altri colleghi. Clay mi confessò che, dopo ripetuti fallimenti, era riuscito a sfondare soltanto grazie a un sistema di elenchi simile al mio. Bisogna colpire l'immaginazione del cliente come si colpisce una palla a baseball, con slancio e senza esitazione. L'esempio del baseball era per me particolarmente calzante. Ricordavo un battitore della mia squadra, un certo Evans, che poteva colpire la palla come un demonio. Sarebbe diventato famoso quanto Babe Ruth se non avesse avuto un difetto. Al momento di rilanciare esitava sempre e sprecava le migliori occasioni. Ogni qualvolta vedo un produttore che si gingilla tra le scartoffie dell'ufficio invece di batter la piazza, ripenso ad Evans. Il vendere è il lavoro più facile del mondo se vi impegnate con entusiasmo, ma diventa il più difficile se ve la prendete con comodo. Un buon medico non cura gli effetti di una malattia, ne cura le cause. Stabiliamo dunque subito i seguenti principi. Non è possibile incassare commissioni o provvigioni senza concludere affari. Non è possibile concludere affari senza ricevere ordinazioni. Non è possibile ricevere ordinazioni senza visitare il cliente. Non è possibile visitare il cliente senza avergli telefonato. Eccoci così giunti al nocciolo della questione. Tutta l'arte del vendere si basa sulle telefonate.